Negapatnan, la villa del capitano Harry MacPherson sorgeva sulla riva sinistra dell'Agly, dinanzi a un piccolo seno, nel quale galleggiavano parecchi gonga e qualche morpunchi. Era una di quelle palazzine che in India si chiamano bungalow, elegante, comodissima, a un solo piano, alzata sopra un basamento di mattoni e sormontata da un tetto piramidale. Una galleria sostenuta da colonna, chiamata varanga, e che terminava in un'ampia terrazza le girava attorno, riparata da fitte stuoie di coccottiero. A destra e a sinistra si estendevano bassi fabbricati e tettoie, destinati per le cucine, per le rimesse, per le scuderie e per i sipai, ombreggiate da tara, da latania e da non pochi pipal e nim, alberi dal tronco enorme e dal fogliame fitto e cupo, che oggi sono in gran parte scomparsi nelle grandi pianure del delta gangetico. Il capitano MacPherson entrò nella palazzina lasciando i sipai alla porta, percorse una lunga fila di stanze ammobiliate semplicemente, ma eleganti, con seggioloni immensi e tavole e tavolini di acajou, e salì sulla terrazza riparata da una grande tenda. Bharata non tardò a raggiungerlo, trascinando a viva forza lo strangolatore Negapatnan.
«Siedi e ti scorriamo», disse il capitano,
indicando allo strangolatore un sedile di sottili bambù intrecciati. Negapatnan ubbidì, facendo stridere le catene che gli imprigionavano i polsi. Bharata si collocò a suo fianco, mettendosi dinanzi un paio di pistole.
«Tu, dunque, hai detto di conoscermi», disse il capitano MacPherson, fissando sull'indiano uno sguardo acuto come la punta d'uno spillo.
«Ti dissi che tu sei il capitano Harry Corishant», rispose lo strangolatore, «il padre della Vergine della Pagoda Sacra».
«Come mi conosci?»
«Ti ho visto parecchie volte a Calcutta. Una notte anzi ti seguii, sperando di strangolarti, ma il colpo non mi riuscì».
«Miserabile!» esclamò il capitano, pallido d'ira.
«Non irritarti per così poco», disse lo strangolatore, sorridendo.
«Ti ricordi tu la notte che mia figlia fu rapita?»
«Come fosse ieri. Era la notte del 24 agosto 1853. Negapatnan fu sempre alla testa di tutte le imprese dei Tugs», disse l'indiano con orgoglio. «Fui io a sfondare la finestra e a rapire tua figlia».
«Ma non tremi tu a raccontare cose simili al padre di quell'infelice?»
«Negapatnan non trema mai».
«Ma io ti spezzerò come una canna!»
«E i Tugs ti spezzeranno come un giovane bambù!»
«È questo che io voglio vedere!»
«Capitano Corishant», disse gravemente lo strangolatore, «al di sopra dei dominatori dell'India v'è una potenza occulta e terribile che non ha paura di niente. Le teste coronate si curvano sotto il soffio della dea Kali, Nostra Signora. Trema!»
«Se Negapatnan non trema mai, il capitano MacPherson non ha mai paura».
«Me lo dirai il giorno in cui il laccio di seta ti stringerà la gola».
«E tu me lo dirai il giorno in cui il ferro rovente calcinerà le tue carni».
«È per farmi morire fra le torture che m'hai fatto portare qui».
«Sì, se non tradisci il segreto dei Tugs. Solo a questo patto puoi salvare la vita».
«Ah, tu vuoi farmi parlare? E su cosa?»
«Sono il padre di Ada Corishant».
«Ebbene,
Non ho perduta ancora la speranza di riaverla fra le mie braccia.
Continua.
Negapatnan, disse il capitano con voce vivamente commossa, hai mai avuto una figlia tu?
Oh, mai, esclamò lo strangolatore.
Hai mai amato almeno?
Mai, fuorché la mia dea.
Io l'amo quella mia povera figlia, al punto che darei tutto il mio sangue per la sua libertà. Negapatnan, dimmi dov'è, dimmi dove posso trovarla.
L'indiano rimase impassibile come una statua di bronzo.
Io ti donerò la vita, Negapatnan.
L'indiano ancora tacque.
Io ti darò quanto oro tu vorrai e ti porterò in Europa per sottrarti alla vendetta dei tuoi compagni. Ti farò dare un grado nell'esercito inglese. Ti aprirò la strada per salire in alto. Ma dimmi, dov'è la mia ada?
Capitano MacPherson, disse lo strangolatore torvo in volto, il tuo reggimento non ha una bandiera?
Sì, e perché questa domanda?
Non hai giurato fedeltà a quella bandiera?
Sì.
Saresti capace di tradirla?
Oh, mai!
Ebbene, io ho giurato fedeltà alla mia dea, che è la mia bandiera. Nella libertà che tu mi prometti, né il tuo oro, né gli onori scrolleranno la mia fede. Io non parlerò. Il capitano MacPherson si era alzato, raccogliendo da terra uno scudiscio. Era diventato rosso come una brace e i suoi occhi sfolgoravano di rabbia.
Mostruoso rettile!
Non toccarmi con quella frusta, perché discendo da un rajà!
Gridò lo strangolatore torcendo le catene. Il capitano MacPherson per tutta risposta alzò lo scudiscio e tracciò sul volto del prigioniero un solco sanguinoso. Un ruggito di belva uscì dalle labbra dello strangolatore.
«Uccidimi!»
disse con un tono di voce che più nulla aveva d'umano.
«Uccidimi, perché se non lo fai ti strapperò le carni dalle ossa pezzo per pezzo!»
«Sì, mostro, ti ucciderò, non aver timore, ma lentamente, goccia a goccia. Barata, trascinalo nel sotterraneo!»
«Devo torturarlo?» chiese il sergente. Il capitano MacPherson esitò.
«Non ancora», disse poi. «Lo lascerai 24 ore senza acqua e senza cibo, tanto per incominciare!»
Baharata afferrò lo strangolatore a mezzo corpo e lo trascinò via, senza che questi opponesse resistenza. Il capitano MacPherson, gettando lontano da sé lo scudiscio, si era messo a passeggiare per la terrazza a passi concitati, cupo, meditabondo.
«Pazienza!» disse con denti stretti. «Quell'uomo mi confesserà tutto. Dovessi strappargli ogni parola a colpi di ferro rovente!»
D'un tratto s'arrestò, alzando vivamente la testa. Da uno dei recinti era partito un formidabile barrito, proprio dell'elefante quando sente l'avvicinarsi di un nemico.
«Oh!» esclamò. «Il barrito di Bhagavadi!»
Si curvò sul parapetto della terrazza. I cani del bungalow fecero udire i loro latrati e al di sopra di un recinto comparve la gigantesca tromba di un elefante, la quale emise un secondo barrito ancora più forte. Quasi nello stesso tempo, a un 300 metri dal bungalow, si slanciò nell'aria una massa nera, dotata ad una straordinaria agilità, che subito ricadde nascondendosi fra le erbe. Il capitano non riuscì, stante l'incerto chiarore, a distinguere che cosa fosse.
«Olà!»
gridò. Il sipai che vegliava sotto la tettoia uscì con la carabina sotto il braccio
capitano!» disse, volgendo la faccia all'insù. «Hai visto nulla?»
«Sì, capitano!»
«Era un uomo o una bestia?»
«Mi è sembrato un animale! Si è alzato a 300 metri da qui!»
La massa nera di prima tornò a spiccare un salto. Il sipai mandò un grido di terrore.
«La tigre!»
Il capitano si slanciò verso la sua carabina, l'armò e sparò dietro all'animale che fuggiva, con salti giganteschi, verso la giungla.
«Maledizione!»
esclamò con rabbia. Il felino alla detonazione s'era arrestato, facendo udire un sordo mugolio. Poi si internò fra i bambù con maggiore rapidità.
«Cosa succede?»
chiese Baharata, precipitandosi nella terrazza.
«Abbiamo una tigre nei dintorni!»
rispose il capitano.
«Una tigre? È impossibile, capitano!»
«L'ho vista coi miei propri occhi!»
«Ma se le abbiamo distrutte tutte!»
«Pare che una sia sfuggita alle nostre carabine!»
«L'avete colpita, almeno?»
«Non credo!»
«Quell'animale ci darà fastidio, capitano!»
«Per poco, te lo prometto! Non amo vicini simili!»
«La cacceremo dunque?»
Il capitano guardò l'orologio.
«Sono le 3. Fra un'ora conto di salire su Bagvadi e fra 2 d'avere la pelle della tigre!»